Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ormai da molti mesi stiamo studiando la prima lettera di Paolo alla Chiesa dei Tessalonicesi. Ci troviamo al capitolo 5 e vi invito ad aprire al capitolo 5 e guardiamo di nuovo i primi tre versetti di questo capitolo. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetti dall'1 al 3. E coloro tra voi che erano qui domenica sera scorsa ricorderanno che abbiamo passato un po' di tempo nel meraviglioso 24esimo capitolo di Atti. Lì avviene una discussione tra l'apostolo Paolo ed il governatore di nome Felice. Sua moglie era al suo fianco ed il suo nome è Drusilla. E l'apostolo Paolo si presenta davanti al governatore e a sua moglie con lo scopo di presentare loro la via della verità in Gesù Cristo, cioè il Vangelo. E mentre si rivolge a loro, al versetto 25 di Atti 24 viene detto chiaramente che parlò con loro di tre cose: della rettitudine, della giustizia, dell'autocontrollo e del giudizio. Qui c'era l'apostolo Paolo che stava affrontando un pagano, qui c'era l'apostolo Paolo che affrontava l'uomo che di fatto lo teneva prigioniero, che di fatto aveva autorità sulla sua vita. Qui c'era l'apostolo Paolo che stava affrontando un uomo che desiderava ardentemente condurre alla conoscenza di Cristo. E di che cos'è che parlò? Parlò della giustizia. E che cosa significa? Disse a Felice e Drusilla che Dio aveva uno standard giusto, che Dio era ed è un Dio giusto e santo che non può tollerare il peccato. Ed è questo il senso della giustizia di Dio. Disse loro che Dio esige una perfetta assenza di peccato, proprio come disse Gesù: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. E poi parla loro dell'autocontrollo. Cioè, non solo che Dio è perfetto ed esige uno standard perfetto, ma anche del fatto che l'uomo deve raggiungere quello standard e deve esercitare l'autocontrollo. Poi parlò di giudizio. E a che cosa si riferiva con quello? Che l'uomo non può raggiungere quello standard e quindi si trova sotto condanna. Dio è giusto ed ha uno standard giusto. L'uomo deve controllare se stesso per vivere secondo quello standard e se fallisce è dannato. Paolo insegnò riguardo al peccato e Paolo insegnò riguardo al giudizio. Paolo aveva veramente centrato il bersaglio. Perché nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, ci viene detto che lo Spirito Santo sarebbe venuto nel mondo per convincere gli uomini di peccato, di giustizia e di giudizio. Le stesse questioni. E quindi l'apostolo Paolo, proprio in linea con l'opera dello Spirito Santo, stava dando a quest'uomo un messaggio riguardo al giudizio. E io credo che tutti i profeti fedeli, tutti gli apostoli fedeli, e tutti i predicatori ed insegnanti fedeli predichino il giudizio. Anche se l'apostolo Paolo rimase solamente poche settimane con i Tessalonicesi e poi dovette andarsene ed ora alcuni mesi dopo stava scrivendo questa lettera, nelle poche settimane in cui era lì e fu usato da Dio per dar vita alla Chiesa stessa, insegnò loro queste stesse cose. Deve aver portato loro lo stesso tipo di messaggio riguardo a Dio, il vero Dio, che aveva uno standard giusto, uno standard secondo il quale tutti gli uomini erano chiamati a vivere, se non lo facevano venivano giudicati, e poi il resto della storia, cioè che Dio mandò suo figlio per pagare la pena per il nostro fallimento nel mantenere quello standard, per offrirci il peccato e rivestirci della sua propria giustizia. Dunque dovevano sapere dell'ira, certamente lo sapevano, tornate per un momento al capitolo 1, al versetto 10. Proprio mentre Paolo scrive loro e li descrive, dice che voi siete veramente una chiesa della seconda venuta, versetto 10 del capitolo 1, aspettando dai cieli il figlio suo, che li ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci ha liberato dall'ira a venire. E non descrive che cosa sia, perché ovviamente lo sapevano già, parte del suo ministero verso di loro era stata quella di dare loro informazioni riguardo all'ira a venire. Al capitolo 2, al versetto 16, di nuovo nota alla fine del versetto: ma l'ira è venuta su di loro fino all'estremo. E quest'ira qui non viene definita, perché senza dubbio ne aveva già parlato loro. Al capitolo 4, versetto 6, di nuovo si riferisce al fatto che il Signore è un vendicatore, il Signore porterà vendetta. E nella seconda lettera che scrive loro, un po' più tardi, seconda Tessalonicesi, notereste al capitolo 1, per favore? Anche questo costruisce ovviamente su una conoscenza precedente che essi avevano riguardo all'ira di Dio. Dopo un saluto iniziale ed una parola di ringraziamento nei versetti 3 e 4 per il loro progresso spirituale, poi al versetto 5 comincia a parlare del giusto giudizio di Dio. E più avanti, più giù, al versetto 6 dice che Dio ripagherà con afflizione coloro che affliggono la sua Chiesa. E poi al versetto 7 dice che il Signore Gesù sarà rivelato dal cielo con i suoi angeli potenti in un fuoco fiammeggiante, facendo vendetta su coloro che non conoscono Dio e su coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. E questi pagheranno la pena della distruzione eterna, lontani dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. In queste due lettere, dunque, ci sono parecchi riferimenti al giudizio a venire. Riferimenti che costruiscono su ciò che Paolo aveva già insegnato loro in una presentazione del Vangelo. Più giù, in seconda Tessalonicese, il capitolo 2, versetto 5, mentre qui parla del giorno del Signore, dice: «Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose?» In qualunque presentazione del Vangelo è obbligatorio che ci sia una discussione riguardo al giudizio. Paolo insegnava riguardo al peccato, Paolo insegnava riguardo al giudizio. Paolo aveva già delineato parte di quelle informazioni ai Tessalonicesi quando era lì, a Tessalonica, fondando la Chiesa stessa. Deve aver detto loro qualcosa riguardo al giorno del Signore, in una certa misura, perché nella seconda lettera, come ho letto al capitolo 2, versetto 5, dice: «Quando ero con voi, vi stavo dicendo, vi dicevo queste cose». Deve aver parlato loro del giorno del furore, del giorno dell'ira, del giorno della vendetta, del giorno del giudizio, quando Dio distruggerà gli empi e li consegnerà all'inferno eterno. Il giudizio faceva parte del suo messaggio. Ed è proprio di quel giudizio che egli parla qui al capitolo 5. Guardiamo ai primi tre versetti. «Ora, quanto ai tempi e alle epoche, fratelli, non avete bisogno che vi si scriva nulla. Infatti, voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà proprio come un ladro nella notte. Nel mentre essi diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà su di loro come le doglie del parto su una donna incinta, e non scamperanno affatto». Questo riferimento al giorno del Signore nel versetto 2 dà la chiave di tutto questo testo giù fino al versetto 11. Anche i profeti dell'Antico Testamento parlarono del giorno del Signore, come ho sottolineato nel nostro ultimo studio insieme. Lo chiamarono il grande e terribile giorno del Signore. Amos, per esempio, è uno dei profeti che scrive riguardo al giorno del Signore, insieme ad altri come Isaia, Ezechiele, Sofonia e Malachia. Ed Amos, per esempio, ci mostra che il giorno del Signore sarà tenebre e non luce, sarà giudizio e non misericordia, sarà ira e non benedizione. Ci mostra che il giorno del Signore porterà distruzione e sconvolgimento dell'ordine fisico, una catastrofe cosmica causata da Dio stesso mentre egli dominerà il processo naturale. Amos ci dice che sotto il furore del giudizio divino nel giorno del Signore tutta la terra sarà devastata e diventerà come un mare turbolento, o come il salire e lo scendere del fiume Nilo, che trabocca e traboccherà dalle sue rive per chilometri, annegando e sommergendo ogni cosa sul suo passaggio. Amos ci dice che il sole si spegnerà a mezzogiorno e coprirà tutto il mondo di tenebre. E poi Amos dice che un fuoco soprannaturale verrà a distruggere il mare e la terra stessa. La visione profetica del giorno del Signore è veramente spaventosa, spaventosa. E seppur ciascuno di quei profeti dell'Antico Testamento stava guardando ad un evento storico nel futuro più vicino a loro, nel quale Dio sarebbe venuto con ira, e quello era un giorno del Signore storico, essi però vedevano anche oltre quello, vedevano un giorno del Signore finale, ultimo, escatologico, quando Dio alla fine dei conti distruggerà tutti gli empi nel mondo. Nel capitolo 5 l'Apostolo Paolo vuole parlare di questo giorno, potresti dire perché? O perché ha implicazioni per i suoi lettori. Ed ha implicazioni anche per voi. Quelle implicazioni si dispiegano nei versetti dal 4 all'11, ci arriveremo tra poco, non oggi. Però dobbiamo vivere alla luce del giudizio eterno di Dio. Quando comprendiamo il timore del Signore, quello dovrebbe mettere nella nostra vita qualcosa che altrimenti forse non ci sarebbe in termini di motivazione, di responsabilità. E così egli ha un messaggio da offrire a quei credenti riguardo al vivere alla luce del giudizio devastante, finale ed eterno di Dio sugli empi. E darà quel messaggio in questi 11 versetti. Ora, ricordate che al capitolo 4, mentre egli stava concludendo il capitolo, egli diede una meravigliosa comprensione del rapimento, e quello era un evento diverso. Il rapimento è il portar via della Chiesa, non è qualcosa da temere, è qualcosa con cui possiamo consolarci. Infatti, al versetto 18 del capitolo 4 dice: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Il rapimento descrive il portar via della Chiesa, è un evento benedetto, è un evento meraviglioso, è un evento pieno di speranza, è un evento di gioia, è il momento della nostra glorificazione, è il momento della nostra ricompensa, è il momento in cui diventeremo come Gesù Cristo, è il momento in cui entreremo nella sua meravigliosa eterna presenza, nella casa del Padre, nella stanza che Egli sta preparando per noi fin da quando se n'è andato. Ma da quell'evento meraviglioso, da quell'evento pieno di speranza, egli passa a quell'evento orribile chiamato il giorno del Signore. E 2 settimane fa vi ho detto che la sezione precedente sul rapimento serviva a consolare cristiani turbati, questa invece serve a turbare cristiani compiacenti. La sua discussione del rapimento non era necessariamente completa, solo quanto bastava per consolarli. E la sua discussione qui del giorno del Signore non è completa e solamente quanto basta per motivarci. In entrambi i casi c'è uno scopo pratico, applicativo, c'è in mente un obiettivo etico comportamentale. Da una parte il portarci consolazione, dall'altra portarci motivazione ad una vita santa. Quindi, mentre arriviamo al capitolo 5, al giorno del Signore, guardiamo di nuovo questi primi 3 versetti, continuando da dove ci siamo fermati. Ricordate che ci sono 3 caratteristiche che emergono chiaramente in questi primi versetti. La venuta del giorno del Signore, il carattere del giorno del Signore e la completezza del giorno del Signore. Egli introduce l'argomento al versetto 1, ricordatevelo, adesso l'abbiamo già guardato nel nostro ultimo messaggio, però dice: ora quanto ai tempi e alle epoche, fratelli, non avete bisogno che vi si scriva nulla. Come molte persone da quel tempo in poi, e anche al giorno d'oggi, erano curiose riguardo al quando Gesù sarebbe tornato, quando sarà il rapimento, quando avverrà il giorno del Signore, quando avranno luogo tutti questi eventi della fine dei tempi. Ed egli dice: non avete bisogno che vi si scriva nulla. Perché? Perché non avete bisogno di saperlo. Non è qualcosa che avete bisogno di sapere. Sapete ciò che avete bisogno di sapere. Sapete che il Signore Gesù tornerà in un fuoco fiammeggiante e porterà ira sugli empi, quello già lo sapete. Non avete bisogno di sapere quando. Non avete bisogno di sapere il Kronos ed il Kairos, i tempi e le stagioni, quando accadrà e in quale periodo della storia umana. Non avete bisogno di saperlo. La risposta di Paolo, tra l'altro, era esattamente come quella di Gesù. Matteo 24:36, Atti 1:7 disse: non spetta a voi conoscere i tempi e le stagioni, non spetta a voi saperlo. Fece persino la dichiarazione sorprendente, sbalorditiva, che neppure il figlio dell'uomo lo sapeva, ma Dio, il Padre, solo. Dio ci ha lasciati al buio per quanto riguarda questo argomento, perché? Affinché ogni generazione potesse vivere alla luce della realtà che potrebbe accadere durante la propria vita, affinché ogni generazione debba affrontare il fatto che Gesù potrebbe venire in giudizio finale durante la propria vita. Ora, il Signore ci ha dato informazioni riguardo al rapimento, lo ha descritto, ci ha detto che cosa sarebbe accaduto, che i morti in Cristo risorgeranno per primi e quelli che saranno vivi lo incontreranno nell'aria, e tutti andranno in cielo per dimorare alla casa del Padre, e saremo per sempre, saranno tutti per sempre con il Signore. Comprendiamo che ci sarà una tromba, una voce di un angelo, ma non conosciamo il momento. Sappiamo un pochino riguardo all'evento, ma non sappiamo esattamente quando accadrà. Non c'è alcuna discussione del tempo in nessun passo che tratta il rapimento. Ci sono 3 passi espliciti nel Nuovo Testamento che trattano del rapimento, sono molto chiari: Giovanni 14, 1 Corinzi 15, 1 Tessalonicesi 4, nessuno di essi ci dice quando, non abbiamo alcuna conoscenza del quando. Ci sono numerosi passi riguardo al giorno del Signore, ma non viene mai data nessuna data, non c'è nessun giorno o ora specifica. Ora, ci sono alcune indicazioni del fatto che il giorno del Signore è vicino, e ne parleremo tra un momento, ma il tempo specifico non è conosciuto. Così che tutti vivano nell'aspettativa, tutti vivano nell'anticipazione. Una volta che i segni che precedono il giorno del Signore cominciano ad accadere, la persona saggia, la persona informata, potrebbe sapere che esso sta per venire presto, ma non conoscerà comunque il giorno o l'ora. Però, quanto al momento in cui quei segni preliminari cominceranno e quale generazione sarà viva per sperimentarlo, non abbiamo alcuna conoscenza. Proprio nessuna. E chiunque stabilisca una data sta operando in modo completamente indipendente da Dio, dallo Spirito Santo e dalla Scrittura. C'è un elemento sia nel rapimento che nel giorno del Signore che dovete riconoscere, ed è l'elemento dell'imprevedibilità. L'imprevedibilità. Così che tutti vivano nell'anticipazione, nella responsabilità e nell'aspettativa. Ora rivediamo insieme la venuta nel versetto 2. Infatti voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà proprio come un ladro nella notte. Come facevano a saperlo molto bene? Paolo disse che vi ho già insegnato molte di queste cose, secondo Tessalonicesi 2:5, e probabilmente ribadì anche il fatto che Gesù aveva detto loro queste cose, cioè che il giorno del Signore sarebbe venuto come un ladro nella notte. Sta prendendo in prestito la terminologia, tra l'altro, dal nostro Signore stesso, che è colui che disse che il giorno del Signore sarebbe venuto come un ladro. Paolo aggiunge la parolina o la frase nella notte, perché di solito era allora che i ladri venivano e vengono tutt'oggi. Ma il punto che sta presentando qui è, ascoltate, voi già lo sapete perché ve l'ho detto io e perché Gesù lo disse che il giorno del Signore è come un ladro. Cosa significa? Il ladro non annuncia il suo arrivo, giusto? I vostri parenti vi dicono che sta arrivando. Beh, sperate, i vostri amici vi dicono che stanno arrivando, i vostri nemici però non ve lo dicono mai. Il ladro non lo annuncia, la sua venuta è in attesa ed è questa la semplice analogia che l'Apostolo Paolo vuole rivedere con loro. Non potete saperlo, è in attesa. Tornando a Matteo capitolo 24, il Signore indicò questo in numerosi modi. Disse, se il padrone di casa avesse saputo a che ora sarebbe venuto il ladro, si sarebbe preparato e non avrebbe lasciato scassinare la sua casa. E poi più avanti, in quello stesso capitolo, dice al versetto 50, che se il servo avesse saputo quando il padrone sarebbe tornato, avrebbe ordinato la sua vita in modo un po' diverso. Ma c'è un'imprevedibilità al riguardo. Capitolo 25, versetto 13 dice, «Vegliate dunque, perché non sapete quando verrà il vostro padrone». In Luca 12, 39, 40, il Signore dice esattamente la stessa cosa. Quindi Paolo sta dicendo, ascoltate, «Per quanto riguarda il tempo ed il quando accadrà, non avete bisogno che vi si scriva nulla, perché Dio non ci ha dato quell'informazione e quindi voi non avete bisogno. L'unica cosa che avete bisogno di sapere, che già sapete, perché sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte, in un tempo in cui non ve lo aspettate. I dettagli riguardo al tempo non vengono offerti. Nessuno conosce il giorno né l'ora, neppure il figlio dell'uomo, ma solamente il Padre», disse Gesù. Dunque, proprio come per il rapimento, possiamo sapere dell'evento, ma non possiamo sapere quando accadrà. E così nel giorno del Signore possiamo sapere qualcosa su di esso, ma non possiamo sapere quando accadrà. E tale informazione non è disponibile perché il Signore ha scelto di non darla. Ma questo ci introduce allora a quel concetto del versetto 2 del giorno del Signore, che è un termine tecnico, è una frase tecnica che compare numerose volte nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. E che cosa significa? Si riferisce al giudizio finale cataclismico di Dio sui malvagi, sugli empi. Si riferisce al tempo del culmine del furore e dell'ira di Dio nel giudizio finale culminante. I profeti ne parlarono, gli autori del Nuovo Testamento ne parlarono e sempre si riferisce allo scatenarsi del furore finale di Dio sui peccatori presenti sulla terra. Proprio come ho detto, c'era un giorno del Signore storico di cui scrissero gli autori dell'Antico Testamento, che era solamente una piccola anticipazione di quel giorno del Signore finale, quello escatologico che sarebbe venuto poi proprio alla fine dei tempi. Ma in tutte le discussioni riguardo al giorno del Signore c'è sempre un senso di vicinanza, un senso di aspettativa. C'è un elemento di sorpresa, come ho detto. Questo è vero per il rapimento ed è anche vero per il giorno del Signore, che sarà improvviso, non desiderato, dannoso ed inatteso. C'è beneficio quindi nel vivere senza questa informazione? Sì, prima Giovanni 3 dice che colui che ha speranza in lui si purifica, parlando del rapimento, che se avete la speranza che andrete ad essere con Gesù Cristo e che quello potrebbe accadere in qualunque momento e che sarete resi simili a lui e che lo vedrete faccia a faccia, quel tipo di speranza dovrebbe avere un effetto diretto sulla purezza della vostra vita, vero? Boh, assolutamente sì, giusto. E se quello riguardo al rapimento e se riguardo al giorno del Signore vi rendete conto che potrebbe accadere in qualunque generazione, dovrebbe rendervi molto molto preoccupati per la generazione in cui state vivendo, che deve affrontare questo giudizio eterno. Non sappiamo quando quel terrore si scatenerà, però siamo dedicati, impegnati a persuadere gli uomini perché sappiamo che sta arrivando. Certamente Paolo sentiva che il rapimento sarebbe venuto durante la sua vita, seguito dal giorno del Signore, e quando non venne, i Tessalonicesi erano preoccupati e volevano sapere quando sarebbe venuto. E Paolo dice che non esiste tale informazione. Ora, lasciate che vada avanti e vedi alcune intuizioni che dovete avere, alcuni spunti. Nessun passo che tratti il rapimento dà alcun segno preliminare sul fatto che il rapimento stia per accadere. Giovanni 14, 1 Corinzi 15 e 1 Tessalonicesi 4 sono i testi sul rapimento del Nuovo Testamento e nessuno di essi ci dà alcun segno preliminare, nessun passo parla di precursori o di eventi preliminari o nulla del genere. D'altra parte però, seguite il mio pensiero, ok? Dall'altra parte, i passi che trattano del giorno del Signore menzionano precursori, eventi preliminari, segni o segnali, così che la persona dovrebbe avere una certa idea generale del fatto che esso è vicino. E potreste dire, quali sono questi eventi preliminari? Nei passi sul rapimento non ne viene mai dato nessuno, però ce ne sono numerosi nei passi che riguardano il giorno del Signore. Lasciate che ve ne dia un esempio. In Malachia 4.5, ora non andateci, ma in Malachia 4.5 Malachia dice che prima che il giorno del Signore possa venire, deve venire prima un precursore simile ad Elia. Proprio come per esempio Giovanni il Battista venne prima della venuta di Cristo, un precursore. Malachia 4.5 dice che il giorno del Signore non potrà verificarsi finché quest'uno simile ad Elia, questa persona profetica, questa sorta di tipo alla Giovanni il Battista, non venga ad annunciare la venuta del Messia. Quindi Dio manderà effettivamente un precursore prima del giorno del Signore per annunciare la sua venuta. Malachia 4.5. Dunque, se il precursore non è ancora qui a fare quell'annuncio, allora sappiamo che il giorno del Signore non è ancora vicino. In secondo luogo, in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 3, l'apostolo Paolo dice che il giorno del Signore non avverrà finché non venga l'apostasia, che è una ribellione mondiale contro di Dio, contro Cristo e contro la Scrittura. Ci sarà prima una ribellione mondiale contro di Dio e poi verrà il giorno del Signore. Seconda Tessalonicesi 2, 3 e 4 dice anche che il giorno del Signore non verrà finché non sia rivelato l'uomo del peccato, l'anticristo, e finché egli non si stabilisca nel Tempio, il che significa che egli entrerà nel Tempio a Gerusalemme, abominerà il Tempio stesso, cosa che viene chiamata l'abominazione della desolazione, e poi si stabilirà come l'autorità, come colui che deve essere adorato. Ora, Daniele ce ne parla? E Gesù lo ribadisce in Matteo 24 e dice che nel mezzo di quel periodo di 7 anni chiamato la tribolazione, nel mezzo di quella 70ª settimana, quel periodo di 7 anni, l'anticristo sorgerà, profanerà il Tempio, si stabilirà come Dio nel Tempio e quello accadrà al punto di mezzo. Il giorno del Signore avverrà proprio verso la fine di quella tribolazione, in qualche momento verso la fine di quegli ultimi 3 anni e mezzo, quindi quando l'abominazione della desolazione avrà luogo per mezzo dell'anticristo a Gerusalemme, saprete anche che il giorno del Signore non è lontano. E poi, in qualche momento di quello stesso periodo, avrà luogo la grande apostasia, la ribellione contro di Dio, orchestrata, senza dubbio, e guidata dall'anticristo. E poi apparirà un proclamatore simile ad Elia, alla Giovanni il Battista, che annuncerà la venuta del Signore, e poi un altro evento comincerà ad avvenire come indicazione che il giorno del Signore sta per arrivare, e quello si trova in Gioele 3:9, dove ci viene detto che le nazioni cominceranno ad essere radunate nella valle della decisione. Le nazioni del mondo si muoveranno verso la valle della decisione, in quella che sappiamo sarà l'Armageddon finale, che alla fine poi avrà luogo quando le nazioni del mondo cominceranno a muoversi verso Megiddo nel Medio Oriente. Bisogna essere dei geni per sapere che l'attenzione di tutto il mondo intero si trova sul Medio Oriente. Ma tutto quello accadrà negli ultimi 3 anni e mezzo del tempo della tribolazione, proprio appena prima del giorno del Signore, che verrà verso la fine di quel tempo. Dunque, il giorno del Signore non può venire finché non venga un precursore simile ad Elia, finché non venga una grande apostasia mondiale contro Dio, finché l'Anticristo non abomini il Tempio e si stabilisca lì come Dio, finché le nazioni non comincino a muoversi e a migrare nella valle della decisione, come viene chiamata, quando Dio deciderà cosa fare di loro. E poi, proprio immediatamente, non sappiamo se si tratti di ore o di giorni o perfino di settimane, però poco prima che venga il giorno del Signore, ascoltate che cos'altro accadrà. Il sole sarà mutato in tenebre, Gioele 2:31. La luna sarà mutata in sangue prima che venga il grande e tremendo giorno del Signore. Dunque, proprio prima che verrà quel giorno del Signore, il sole e la luna si spegneranno. Gioele 3:15 dice questo: il sole e la luna si oscurano e le stelle ritirano il loro splendore, le stelle si spengono. Isaia 13:10 lo descrive: le stelle del cielo e le loro costellazioni non faranno più brillare la loro luce, il sole sarà oscuro al suo sorgere e la luna non farà risplendere la sua luce. Matteo 24:29 afferma: subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole sarà oscurato, la luna non darà la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e la potenza dei cieli saranno scrollate. Marco 13:24, in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole sarà oscurato e la luna non darà la sua luce. Luca 21:25, ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia tra le nazioni, confuse dal fragore del mare e delle onde. Com'è che è entrato in gioco anche il mare? Boh, spegnete il sole, spegnete la luna? Spegnete la luna e mandate le maree del mondo in un caos assoluto. E così abbiamo tutti questi precursori. Questi eventi che devono avvenire prima del giorno del Signore, prima che il giorno del Signore colpisca. Incredibilmente, in modo assolutamente incomprensibile, le persone nel mondo in quel tempo avranno una risposta che in superficie è inspiegabile. Guardate al versetto 3. Una risposta inspiegabile. Versetto 3. Nel mentre essi diranno pace e sicurezza, allora verrà la rovina. Fermiamoci proprio a quel punto. Potresti dire, cosa? Stanno dicendo che cosa? Stanno dicendo pace e sicurezza? O potresti dire, aspetta un momento, ok? La Bibbia dice che non si può conoscere il giorno o l'ora, esatto. Ma si può conoscere il quadro generale del tempo del giorno del Signore, e quello è corretto. Non il giorno specifico, non l'ora, ma il quadro generale del tempo. Sì, perché? Boh, perché l'abominazione della desolazione è avvenuta, perché qualcuno sta annunciando la venuta di Cristo a causa dell'apostasia mondiale, a causa delle nazioni che entreranno nella valle della decisione, e certamente perché tutto diventerà buio. Però, nonostante tutto questo, e segnatevelo, già ancor prima del punto di mezzo dei 7 anni ci saranno altre cose ad indicare la fine, e queste le vedremo domenica prossima. Ci saranno altre prove elencate nei primi 5 sigilli dell'Apocalisse che mostreranno che ci stiamo muovendo verso la fine, e nonostante tutto quello, nonostante l'Anticristo, nonostante tutti questi preliminari, nonostante tutto, la risposta delle persone sarà pace e sicurezza. Cosa significa? Oh, andrà tutto bene, ci stiamo dirigendo verso un tempo di pace, ci stiamo dirigendo verso un tempo di sicurezza. E potresti dire, questo è assolutamente assurdo, è assolutamente ridicolo. Chi al mondo potrebbe mai uscirsene con un tipo di risposta del genere? Oh, abbastanza semplice se ci pensate. Saranno convinti da un gruppo speciale, un gruppo di persone speciale, che si dedicheranno duramente per convincerli che pace e sicurezza arriveranno. Provate ad indovinare anche tirando a caso, immaginate chi rappresenta quel gruppo, no? Ovviamente non sarebbe Dio, vero? deve essere il nemico. Pace e sicurezza, andrà tutto bene, ci stiamo muovendo verso un tempo meraviglioso, tutto questo finirà, questo è l'inizio, lo sento già adesso, questo è l'inizio della nuova era. Quella vecchia storia sta crollando, si sta disintegrando tutto e tutti i cristiani che sono stati rapiti erano di fatto il problema, ci siamo liberati di loro ed ora tutta la faccenda viene rimescolata e stiamo per entrare nell'alba di una nuova era. E potresti dire, chi è che predicherà questo? Ora, non ci vuole molta immaginazione per rispondere alla domanda, lasciate che vi dia un'illustrazione di come funzionerà la cosa. Se tornasse per esempio, torniamo insieme alla profezia di Geremia, torniamo al capitolo 6. Geremia profetizzò riguardo al giorno del Signore. E Geremia avvertì Giuda, il regno del sud, del giudizio a venire. E Geremia stava parlando di un giorno del Signore storico nel quale Dio sarebbe venuto ed avrebbe usato un'altra nazione per essere il suo giudice e il suo esecutore. Molti di loro sarebbero stati massacrati e gli altri sarebbero stati deportati a Babilonia. Quindi Geremia vide un giorno del Signore storico, un giorno vicino, in anticipazione di quel giorno del Signore ultimo e finale. Però notate contro che cosa dovette lottare, ok? Capite? Stava predicendo che questo esercito sarebbe entrato ed avrebbe spazzato via Giuda, li avrebbe privati della loro terra, li avrebbe trascinati in cattività e tutto il resto. E questo era il messaggio di Geremia. Però per favore notate che al capitolo 6, versetto 1, dice questo. Egli disse loro, che ci sono alcuni segni presenti per indicare che ciò che sta dicendo è vero, ok? Egli sta piangendo, sta usando dimostrazioni pratiche, egli era il profeta piangente, stava predicando nelle strade, stava avvertendo che il giudizio di Dio stava arrivando. E qui dice, ascoltate, fuggite per mettervi in salvo, figli di Beniamino, fuggite dal mezzo di Gerusalemme, suonate la tromba a Tekoa ed alzate un segnale su Beth Hakerem. Perché? Oh già, guardate lì, verso il nord, dal nord si affaccia il male ed una grande distruzione sta venendo. Ascoltate, l'esercito è accampato lì al confine settentrionale, non riuscite a vedere il segno, non riuscite a vedere il segnale, scappate, fuggite, mettete la vostra vita a posto. Ma aveva altre persone contro cui lottare? Capitolo 6, versetto 13, dice proprio lì a metà del versetto, dice, dal profeta fino al sacerdote, tutti praticano la falsità e curano la ferita del mio popolo in modo superficiale dicendo pace, pace, ma non c'è pace. Che cos'è che stanno dicendo i falsi profeti? Ah, non preoccupatevi di quell'esercito lassù, niente, stiamo per entrare in una nuova era di pace, questa è l'alba di un nuovo tempo di pace, tutto sarà meraviglioso. Da dov'è che pensate che stavano ricevendo il loro messaggio? Da Satana stesso e dai suoi demoni, quali fanno sempre tutto quello che possono per mentire, per ingannare il popolo di Dio. E così questi falsi profeti, ispirati da demoni, correvano in giro dicendo pace, pace, stiamo arrivando ad un tempo di pace, stiamo arrivando ad un tempo di pace. Capitolo 8. Versetto 11 dice essenzialmente la stessa cosa, curano la ferita della figlia del mio popolo superficialmente, questi profeti non possono veramente guarire nessuno, questi profeti non possono rendere le persone spiritualmente integre, il loro è un ministero superficiale perché è pieno di menzogne, stanno dicendo pace, pace, ma non c'è pace, non ci sarà pace. Capitolo 14, due versetti, versetti 13 e 14. Ma, oh, Signor Dio, io dissi, guarda, i profeti dicono loro, voi non vedrete la spada, voi non avrete carestia, ma io vi darò una pace duratura in questo luogo. E questo è quello che stavano dicendo al popolo, pace duratura, niente spada, niente carestia. Ma Signore Dio, dice, oh, ho così tanta concorrenza che dà al popolo di fatto l'informazione sbagliata. Ascoltate, credetelo cari, negli ultimi tempi, prima dell'olocausto finale del giorno del Signore, il mondo sarà letteralmente brulicante di falsi profeti ispirati da demoni che mentiranno riguardo a ciò che sta accadendo. Ed è per questo che diranno pace e sicurezza, pace e sicurezza. Versetto 14, il Signore dice ai profeti, profetizzeranno menzogne nel mio nome. Io non li ho mandati, né ho dato loro ordini, né ho parlato loro, essi vi stanno profetizzando false visioni, divinazioni, vanità ed inganno della loro mente. Lamentazioni 2,14, scritto anch'esso da Geremia, dice la stessa cosa, dice i tuoi profeti hanno visto per te visioni false e stolte e non hanno messo a nudo la tua iniquità per ricondurti dalla cattività, ma hanno invece visto per te oracoli falsi ed ingannevoli. Guardate Ezechiele. Ezechiele ebbe lo stesso problema. Ezechiele capitolo 13, veramente affascinante. Questa è un'illustrazione molto vivida. Al versetto 10 dice, Dio afferma, Dio sta parlando e comincia a parlare al versetto 8, ma più giù al versetto 10 dice, certamente perché essi hanno sviato il mio popolo dicendo pace quando pace non c'è. Ed Ezechiele dovette competere con lo stesso tipo di cosa durante il tempo della sua profezia. E così, quello che fa è proprio questo, è semplice. Dio fa un'analogia, Dio usa un'illustrazione che è semplice. E quando uno costruisce un muro, ecco, essi lo intonacano con calce bianca. Questa è la sua analogia. Dunque, di a quelli che lo intonacano con calce bianca, cioè falsi profeti, digli che esso cadrà. Si stanno innalzando il loro ufficio profetico, si mettono in mostra come se fossero il muro di protezione per il popolo di Dio, si ricoprono di calce bianca per apparire santi e buoni, e tu di loro da parte mia che quel muro cadrà, che quella falsa protezione verrà, una pioggia torrenziale, e voi, oh pietre di grandine, cadrete, e si scatenerà un vento violento. Ecco, quando il muro sarà caduto, non vi sarà forse chiesto dov'è l'intonaco con cui lo avete intonacato? In altre parole, aspetta un momento, che ne è stato di tutte quelle parole che ci avete detto e che avrebbero dovuto proteggerci? Perciò così dice il Signore Dio, io farò scatenare un vento violento nella mia ira e ci sarà anche nella mia collera una pioggia torrenziale e pietre di grandine che lo consumeranno nell'ira ed abbatterò il muro che avete intonacato con calce bianca e lo farò cadere a terra così che le sue fondamenta saranno messe a nudo. E qui vedete che quei falsi profeti sono dei falsi profeti e quando cadrà voi sarete consumati in mezzo ad esso, sarete senza protezione, sarete giudicati e saprete che io sono il Signore, così esaurirò la mia ira sul muro e su quelli che lo hanno intonacato con calce bianca e vi dirò il muro non c'è più e quelli che lo intonacavano non ci sono più, insieme ai profeti di Israele che profetizzavano riguardo a Gerusalemme e che vedevano per lei visioni di pace quando pace non c'era. Michea disse la stessa cosa. Michea guardò al giorno del Signore, capitolo 3, versetto 5, e disse, gridano pace, ma non c'è pace. Guardate di nuovo, seguitemi a Matteo capitolo 24, per un momento molto, molto breve. In Matteo capitolo 24 abbiamo la descrizione degli eventi precedenti al giorno del Signore, e voglio che notiate questo dettaglio qui, vedremo di più riguardo a questo la prossima volta, ma in Matteo 24... E lì sta descrivendo la tribolazione, sta descrivendo qui l'abominazione della desolazione al versetto 15, il momento dove l'anticristo profanerà il tempio di Gerusalemme e poi la persecuzione che verrà come risultato di quello. Però notate il versetto 24. Matteo scrive, in quel tempo sorgeranno falsi cristi, falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi così da sviare, se fosse possibile, e non lo è, anche gli eletti. Che cos'è che rende o renderà credibili questi falsi profeti? Perché il mondo che ha appena visto, e segnatevelo, ha appena visto guerre, carestie, terremoti, pestilenze, massacri, ha appena visto l'abominazione della desolazione, l'arrivo del precursore, l'apostasia mondiale, il raduno delle nazioni nella valle della decisione, perché c'è un pensiero inimmaginabile, ok? Perché il mondo crederà a questi falsi profeti che diranno che questa è solamente l'alba di un meraviglioso nuovo tempo di pace. Boh, vi dirò io il perché, perché quei falsi profeti faranno grandi cosa? Segni e prodigi. Faranno grandi segni e prodigi. Qualunque capacità l'inferno abbia di mettere in scena lo spettacolo, lo farà. Lo farà. Ed anche con tutto ciò che sta accadendo, il mondo senza discernimento comprerà le menzogne sataniche ed andrà come pecore al macello, anche se è stato avvertito, avvertito e avvertito. Io credo che sia mia responsabilità come servo di Dio quella di avvertire questa generazione e perciò domenica prossima voglio portarvi attraverso tutti gli eventi preliminari al giorno del Signore, così che sappiate che che cos'è che sta arrivando. E potreste chiedere, ma saremo lì? Saremo al giorno del Signore? No. Saremo portati via prima che il giorno del Signore colpisca la terra? Però ora, come sapete, attraverso tutti questi anni è stata mia convinzione quella di insegnarvi il fatto che noi saremo portati via prima di quella 70ª settimana finale, quel periodo finale di 7 anni cominci. E la grande promessa è che non siamo stati destinati all'ira, siamo stati destinati alla gloria. Se conoscete ed amate il Signore Gesù Cristo, il futuro che aspettate è tutto glorioso. E se non lo conoscete, il futuro che vi aspetta è tutto terrificante. Non è una cosa insignificante il fatto che tutto il mondo abbia gli occhi puntati sul Medio Oriente, perché è lì che avrà luogo tutto il compimento della storia di Dio. Potrebbe avvenire in questa generazione, potrebbe essere molto presto. Noi dobbiamo essere pronti, e se conoscete Cristo sarete presi prima che questo colpisca la terra, però se non lo conoscete sarete distrutti quando esso verrà. Chiniamo il capo in preghiera. Padre, ricordiamo che Paolo ragionò con Felice e con Drusilla riguardo al giudizio a venire. E sarebbe un predicatore infedele, sarebbe un amministratore infedele, colui che non avvertisse così le persone. Dunque, Signore, per coloro che non conoscono Cristo, coloro che non hanno alcuna beata speranza, noi preghiamo, oh Dio, che nella Tua potente grazia Tu li raggiunga con la Tua grazia attraverso l'opera convincente dello Spirito Santo e la fede nella verità, affinché possano giungere alla salvezza e alla speranza. E per coloro tra noi che sono cristiani, anche se non sperimenteremo il giorno del Signore, conosciamo persone che lo sperimenteranno e fa sì che possiamo fare tutto ciò che possiamo per persuaderle ad essere riconciliate con Dio e con Cristo. Ed inoltre, Signore, a causa di ciò che caratterizza le persone delle tenebre, fa che non viviamo come vivono loro, perché noi non siamo della notte, noi non siamo delle tenebre, noi non siamo del giorno del Signore. Fa sì che non viviamo come vivono quelle persone, ma fa sì che questa comprensione di ciò che Dio farà alle persone che vivono così sia un promemoria del fatto che noi non dobbiamo vivere così. Signore, come potremmo mai comportarci in un modo che avrà come risultato la dannazione di altre anime? Come potremmo volerci identificare con i loro modelli di vita e così facendo abusare della Tua grazia perdonatrice? Dunque, Padre, insegnaci come mettere in pratica queste cose nelle nostre vite. Per amor di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.